Se prendiamo il nostro foglietto, abbiamo come tema l'esaltazione della Santa Croce. Oggi è il 12 di settembre, il nome di Maria, ci siamo lasciati guidare dalla mamma come sempre, ma oggi in modo particolare nella preghiera. Abbiamo meditato i misteri del dolore proprio per introdurci in questo tema e sappiamo che il 14, dopodomani, è proprio la festa dell'esaltazione della Santa Croce. E allora vogliamo metterci con Maria, con Giovanni, con tutta la Chiesa, con tutta la famiglia umana ai piedi della croce di Cristo per accogliere per noi e per tutti il bene, quello con la B maiuscola, per essere fecondati dal suo sangue, ricostruiti dal suo sacrificio. E introdotti per virtù del suo amore in questo tempo di grazia che è il tempo della divina volontà. Abbiamo letto questo passo del Vangelo di Matteo. È un passo molto, molto doloroso perché sentiamo tutta la stoltezza dell'uomo che si rivolge alla sapienza di Dio che è amore infinito e pretende. Vuole, detta le condizioni e il Signore tace, si offre, si consegna fino a morire per noi. E purtroppo questa non è una storia del passato, è una storia che continuamente si rinnova perché il sacrificio di Cristo, lo sappiamo, è perennemente in atto e perché l'uomo continuamente detta le condizioni a Dio, pretende di insegnargli ad essere Dio. E allora, come figli di Dio, come figli della divina volontà, vogliamo riparare, lodare, ringraziare e benedire il nostro Re proprio in questo momento, proprio mentre pende dalla croce, proprio mentre è rifiutato da tutti, e chiediamo grazia per riconoscerlo così oggi. Nella sua Chiesa, in ogni uomo, nei poveri, in quelli che nessuno vuole, in quelli che vanamente cerchiamo di respingere. Per tutti vogliamo davvero riparare. E proviamo a leggere quello che c'è sul nostro foglio. Siamo ormai prossimi alla festa dell'esaltazione della croce, che nella Chiesa cattolica, come in quella ortodossa, ricorre il 14 di settembre. Giorno in cui Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino, nel 320 aveva ritrovato la croce di Gesù. Festa ed esaltazione sembrano poco accordarsi con la croce. Eppure in questi due termini è compendiata tutta la sapienza della Chiesa che propone ai suoi figli il segno vittorioso di Cristo. Lo strumento di salvezza scelto dal nostro Dio per compiere ogni giustizia, giustificando per mezzo del suo sangue sparso sul Calvario la famiglia umana. Viviamo allora la festa che ci ha restituito la vita con tremore e gratitudine. Guardiamo al trono su cui è stato esaltato l'amore con cuore di carne e palpiti di intensa partecipazione. Credo che il Signore si aspetti proprio questo da noi. Ci vuole accanto a Lui. Ci chiede di restargli vicino, di consolare le sue lacrime, di consolare le lacrime di Maria, di consolare questa umanità che, lontana da Lui, vive già in una vita che non è vita e si trascina quindi in un'esistenza che spaventa, che fa paura. A noi è chiesto di rimanere ai piedi della croce per indicare la resurrezione, che è frutto di quel dolore, e per mostrare al mondo che attraverso la croce di Cristo si è aperta la via della vita per sempre. Consoliamo allora il suo cuore e cerchiamo di comprendere il suo dolore divino che geme. Che tutto si offre al Padre e tutto offre per noi. Quando noi diciamo tutto, il nostro tutto è sempre molto limitato, c'è sempre qualcosa che non è dentro in quel tutto lì, è vero o no? Quando invece Dio dice tutto, è tutto, nulla escluso. Riconosciamolo e scegliamolo come nostro re adesso, mentre volontariamente pende dalla croce per essere con Lui nella sua gloria. Questo volontariamente è importante. Gesù non è stato messo in croce perché è andata così. Non è riuscito a salvarsi. Non ce l'ha fatta. Si è lasciato mettere in croce perché ha scelto così. E ha scelto questo per dimostrarci tutto il suo amore. Il Signore dalla croce tutto e tutti attira a sé. Ogni creatura è interpellata dal crocifisso che con il suo eloquente silenzio risponde alle domande profonde dell'anima che si apre alla grazia e diventa tormento, segno estremo di misericordia per chi rifiuta la sorgente della vita. È un passaggio che dobbiamo tenere presente. Ogni vita è interpellata dal crocifisso. E se ci apriamo alla grazia, allora veniamo illuminati. Altrimenti quella croce diventa un tormento, ma questo tormento non è una cattiveria del nostro Dio. È l'ultimo modo con cui desidera svegliarci, aprirci gli occhi, attirarci a sé per portarci nella salvezza. La croce sempre interpella ed è per questo che il mondo sta cercando di eliminarla per assopire nel male le menti e i cuori. Lo sappiamo tutti quanto accanimento c'è su questo segno, no? Via dagli uffici pubblici, via dalle scuole, via. Perché via? Perché almeno se non la vediamo ci illudiamo di poter essere liberi, di non sentire più questa voce. Non è così. Perché questa voce è stata messa dentro di noi nel momento in cui siamo usciti dalle mani di Dio e tutti siamo usciti dalle mani di Dio. Allora quella fiammella non la possiamo spegnere, però ci proviamo. Il mondo tenta di spegnerla, perché quando questa fiammella si abbassa, scende la notte e quando è notte è più facile per il nemico confondere, disperdere, assalire e far perdere. L'esaltazione della croce non è l'esaltazione del dolore fine a se stesso, ce lo ricordiamo, ma è l'esaltazione dell'amore che si dona fino in fondo senza timore di patire, di umiliarsi, di apparire perdente, sconfitto, perché il vero amore è questo. L'amore vero è quello che non ha paura di sporcarsi le mani, di soffrire, di provare umiliazione, di sembrare perdente e di vivere la sconfitta. Perché? Perché si sta donando e attraverso questo dono che comporta tutte queste tappe fiorirà la vita, come quando Gesù ha detto che il seme deve morire nella terra per portare frutto. Ecco, un seme che muore, apparentemente è tutto finito, è marcito, non c'è più niente, eppure se abbiamo tempo e volontà di aspettare, da quello che sembrava essere finito nel nulla, ecco che spunta un piccolo germoglio, è una radice. E mentre la radice si ancora al terreno, il germoglio punta dritto verso il sole. E bagnato dalla pioggia, irrigato e fecondato, darà molto frutto. E così siamo noi. È l'esaltazione dell'amore che si offre gratuitamente per tutti, senza nulla pretendere per sé. È la logica dell'amore che fa nuove tutte le cose, i rapporti, che ripara, risana, plasma e ricrea. È un invito forte a uscire allo scoperto, portando in dono ciò che abbiamo ricevuto per la salvezza del mondo, la divina volontà. È ancora un appello chiaro a diventare ciò che siamo, figli di Dio e figli del divino volere, senza timori, senza paure, senza calcoli, gettando ogni speranza in colui che appeso sulla croce ha fatto nuove tutte le cose. Ecco, il mondo è stato rinnovato da questo effluvio d'amore e di sangue che si è compiuto sulla croce. E qui c'è un passo di un discorso di Sant'Andrea di Creta che dice così: noi celebriamo la festa della Santa Croce e così, insieme al crocifisso, veniamo innalzati e sublimati. Infatti ci stacchiamo dalla terra del peccato e saliamo verso le altezze. È tale e tanta la ricchezza della croce che chi la possiede ha un vero tesoro. E lo chiamo giustamente così, perché di nome di fatto è il più prezioso di tutti i beni. È in essa che risiede tutta la nostra salvezza, essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. Ve lo ricordate il controesodo? Come ci sono familiari queste parole? Come risuona in noi il dolce richiamo del Fiat che ci stacca da tutto e da tutti e soprattutto da noi stessi? Da quella volontà umana pasticciona che non ha mezzi per rimanere nel Signore senza guerreggiare, indietreggiare, senza lamentarsi, dibattersi e infiacchire il vigore umano che presto si dissolve e cede, cadendo poi sconfitto nelle trame del peccato. Vedete come lo Spirito ha messo semi della divina volontà non solo nella parola di Dio, ma anche negli scritti dei santi. Questo è un santo vescovo, se non sbaglio, vissuto nel 600-700 d.C., quindi è lontanissimo da noi. Eppure, lui dice, la croce è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. E qual è lo stato originale? Quello di Adamo prima del peccato. Quello di Adamo quando in Eden passeggiava con Dio alla brezza del mattino e ascoltava la sua voce ed era in uno stato di beatitudine totale. L'abbiamo già detta questa cosa. Adamo avrà pregato in Eden? Sicuramente sì, ma non conosceva la preghiera di richiesta come quella che facciamo noi, perché non aveva bisogno di niente. Non aveva un mal di pancia da guarire, un problema da risolvere, un lavoro da trovare, una casa da aggiustare. Aveva tutto. Per cui com'era la sua preghiera? Era fondamentalmente una preghiera di lode, di benedizione, di ringraziamento. Uno stare cuore a cuore, bocca a bocca, a dirsi continuamente ti amo. Ti amo perché vivo del tuo amore. Quindi noi ci siamo persi tutto questo, però il Signore non ci ha detto, vabbè, te l'ho dato, non l'hai voluto, me lo riprendo. No, te l'ho dato, non l'hai voluto, ma io te lo voglio ridare. E allora mi faccio uomo, riparo questa offesa che mi hai fatto nella mia carne, quella che ho assunto, e ti riapro il paradiso, perché voglio riportarti a quello stato di origine. Fissiamo lo sguardo sul volto sfigurato del Cristo, che è misericordia e perdono, bellezza infinita e amore incomprensibile, e lasciamoci crocifiggere sulla nostra croce di luce per essere con Lui, per Lui e in Lui, liturgia delle cose nuove che scendono a prendere dimora tra gli uomini per restituire speranza e luce. Quando vediamo il dolore, la prima tentazione qual è? Volgere lo sguardo da un'altra parte. L'uomo di solito vuol fare questo, non vuole vedere il dolore. Gesù ci chiede di essere guardato, dice guardami, non avere paura, guardami. È vero, sono sfigurato, sono irriconoscibile, però ti amo, anche così, anche ferito, spogliato, trafitto, sporcato del tuo peccato, dei tuoi sputi. Io ti amo. E se guardi i miei occhi non troverai niente che ti accusa, ma solo un cuore che chiama al tuo cuore perché tu possa riposare in me Ecco, impariamo a guardare il crocifisso, guardiamolo in silenzio, lasciamoci guardare da questo silenzio che fa nuove tutte le cose. Perché anche noi dobbiamo diventare liturgia, la nostra vita deve essere un atto sacro e nella divina volontà, se lasciamo venire il Signore a vivere in noi, se Lui si muove, respira, cammina, opera, agisce, pensa attraverso la nostra umanità, ecco che la nostra vita diventa qualcosa di sacro, qualcosa di meraviglioso. Forse all'esterno non sarà cambiato niente, ma noi lo sappiamo che è tutto diverso, perché è diverso il cuore, è diverso ciò che sentiamo. E come riconosciamo bene quando ci muoviamo nel Signore, quando ci muoviamo ancora nell'umano? Quanta pesantezza quando ci muoviamo nell'umano. E poi c'è questo passo, tratto dal nostro tesoro, scritto proprio il 14 settembre del 2006. Gesù, se la vendetta di Dio contro il male, il demonio, la morte e la croce, noi vendicati abbracciamo la nostra salvezza. Chi abbraccia la salvezza come figlio e sommamente come figlio del divin volere, possiede tutta la misericordia e la vive e la spende senza misura per guarire, medicare, curare menti, corpi e cuori, ricoverandoli nella struttura più efficiente e specializzata che esista, il cuore di Cristo. Depositare qui un fratello malato vuol dire restituirgli la salute, non per un giorno. Per sempre. Nella divina volontà invochiamo allora direttamente dalla sorgente la divina misericordia sulla nostra famiglia, che per noi è ormai tutta la famiglia umana. Particolarmente ci stringiamo ai fratelli nella fede per essere più forti, compatti, convinti e non lasciare spazio al nemico che regna nelle divisioni e nelle discordie. Sacrifichiamo senza rimpianti e senza sconti la nostra volontà sull'altare della divina volontà per partecipare alla sua potenza. Troviamoci dalla parte dei giusti che possono cantare un canto di vittoria e di lode all'Altissimo nella pace, così sia. Ecco, ricordiamoci quando un fratello ci confida un problema, una malattia, un dispiacere. Ricordiamoci di accoglierlo, di amarlo, di pregare per lui, ma di fare la cosa più santa, che è quella di depositarlo nel cuore di Cristo, perché lì c'è la sorgente di ogni bene, del bene stesso. E quindi se lo mettiamo lì, sarà al sicuro e riceverà sicuramente tutto ciò di cui ha bisogno. E ricordiamoci di fare la stessa cosa su di noi, perché a volte ci viene bene mettere qualcuno nel cuore di Cristo, ma noi, quando siamo nella fatica, nella prova, nella sofferenza, dove andiamo? Ci mettiamo nel cuore di Cristo? E siamo certi che lì c'è tutto il bene. Il bene che solo lui conosce, il bene a modo suo, che è il migliore, anche se a volte è così diverso da quello che abbiamo in mente noi e non è quello che avremmo magari chiesto, però poi dopo questa esperienza ce l'abbiamo tutti, ci accorgiamo che è la cosa migliore e tutto diventa dono. Anche la fatica, anche la prova, perché il momento della croce fa parte della nostra vita e non perché siamo cristiani o figli in cammino nella divina volontà, perché siamo uomini e fuori dall'Eden la vita stessa è croce, è fatica, è sofferenza, è paura. Più ci uniamo a Cristo, più la fatica viene sostenuta, la sofferenza viene diminuita e noi ci troviamo davvero sicuri perché protetti e costituiti sulla roccia che è il Cristo. E adesso, come sempre, lasciamo a voi per una sottolineatura, un approfondimento, un commento, una domanda, quello che volete, quello che si muove nel vostro cuore.
Io mi chiedo, e questo mi fa tanto male al cuore in un modo incredibile, come ha fatto la Madonna a sopportare tutto quel dolore vedendo suo figlio steso sulla croce, puntandogli i chiodi, schizzava il sangue, la sofferenza di Gesù, come l'ha sopportata e come la Madonna stava lì impietrita nel suo dolore senza dire una parola, senza dire niente. Noi saremmo svenuti, saremmo morti, non lo so.
Sì, Maria è rimasta in piedi ai piedi della croce perché lei era amore. Amore e dolore insieme, perché non sono due cose diverse, sono due facce della stessa medaglia. E quindi la fatica, la prova non ha trovato niente come ostacolo. E poi gli scritti di Luisa ci dicono che lei è stata sostenuta dalla Divina Volontà. È rimasta in vita perché la Divina Volontà così ha decretato, perché quelle ferite che hanno ferito Cristo nel corpo hanno trafitto Maria nell'anima. E Cristo ha potuto morire, Maria no, è rimasta viva. E diciamo questa cosa, il dolore di Maria è infinito, immenso. Perché? Perché quel dolore lì doveva sostenere tutti i dolori di tutte le mamme, di tutte le creature, di tutti i tempi. Quindi in quella sofferenza di Maria sono ricapitolate tutte le sofferenze. Perché Gesù e Maria hanno fatto questo, hanno vissuto le gioie, i dolori, le sofferenze di ogni uomo, presente, passato e futuro, per purificarli. E quindi quel dolore così grande contiene tutti i dolori. Non c'è lacrima che noi versiamo che non sia passata attraverso gli occhi di Maria e gli occhi di Cristo. Ecco perché anche le lacrime sono benedette, quando non sono frutto di egoismo. Certo, se io piango perché sono stizzita, perché mi hanno offeso, perché hanno ferito il mio io, e quelli sono lacrime da purificare, no? Ma se piango per il mio peccato, per quello che fa soffrire Cristo, sono lacrime divine. Quando piango per il dolore di un fratello, sono lacrime di carità. Ecco, Maria è rimasta in piedi perché era amore. Ed è quell'amore che è anche dolore. E che sono quelli che il Signore ci chiede di imparare a vivere per portare ossigeno alla famiglia umana.
Questo incontro è stato un inno all'amore, all'amore quello puro, quello divino, perché ci ha mostrato il Dio nella sua essenza, perché ha dato tutto il suo amore all'umanità, che lui ha voluto sposare l'umanità, perché lo dice, e il primo abbraccio che ha ricevuto è stato ucciso da questo amante, diciamo, il Signore diceva meretrice anche. E tu vedi che il comportamento dell'amore non utilizza la sua potenza, non vuole far vedere la sua capacità. No, lui vuole colpire la persona per l'amore, non per la potenza, perché gli hanno chiesto, ma se tu sei Dio, vieni giù dalla croce, fai qualcosa, no? E ti crederemo. Però il Signore è venuto qui a scaldarsi il cuore, come l'ha scaldato anche ai due discepoli di Emmaus, perché quando lui si è messo a spiegare la Bibbia, che il figlio dell'uomo avrebbe dovuto soffrire, a loro si è scaldato il cuore, lo dice nel Vangelo, non sentivi che il nostro cuore era gonfio di ardeva, ecco. E allora Dio che si lascia, si consegna totalmente in condizioni così, vuol dire che il dono è così totale da perdere anche la sua caratteristica di onnipotenza. La sua caratteristica è solo amore, però è un amore onnipotente, eppure si è lasciato uccidere e non ha mosso un dito per dire io sono onnipotente. Ecco.
Lui ci viene incontro con la misericordia e con l'amore, poi verrà la fine nella gloria. E quando tornerà la fine della gloria, si sarà chiuso il tempo in cui ogni uomo può scegliere. Questo però è tempo ancora di grazia. Ai figli della Divina Volontà è chiesto di intensificare la preghiera, la vita in questo dono supremo per portare in salvo tutti coloro che sono disposti ad accogliere. Con lo scandalo della croce è proprio questo, l'amore che si dona a chi ti fa del male. Perché devo fare così? Perché Gesù ha fatto così. Se faccio diversamente non gli assomiglio, e se non gli assomiglio ho sbagliato strada.
Ecco perché i nostri pensieri non sono come i suoi.
No.
Alla fine.
No. Però nella Divina Volontà noi possiamo avere il pensiero di Cristo, e ne parleremo in uno dei prossimi incontri. Vedi Gigi che tu sei profetico.
Allora, fratelli e sorelle, l'esaltazione della croce. E come tu hai scritto, insomma, esaltare il dolore non è proprio, non rientra nel nostro DNA, perché siamo onesti, ce lo siamo già detti, poi tu una volta mi hai proprio detto espressamente non siamo neanche chiamati ad essere anime vittime come Luisa. Ecco, e allora dico, come facciamo a esaltarla questa croce se la fuggiamo? E non dobbiamo fuggirla. E mi sono, leggiamo tutte le ore della passione e le ultime ore sono proprio specifiche sulla croce. Allora io mi sono scritta, non leggo tutto perché non è il caso, lo sappiamo, però dico non posso tralasciare quello che Gesù dice, perché lo dice lui e il pensiero di Gesù insomma piano piano deve diventare il nostro, no? Allora lui ci dice, riferendosi alla croce, tu sei il mio trono e a te do in dote tutte le anime. E qui siamo alla 18ª ora. Alla 19ª dice, tu sei il mio trionfo completo, il mio letto prezioso. E siamo alla 19ª. Alla 20ª Gesù è innalzato, rimane sospeso e quindi ci viene chiesto, noi riusciamo a essere distaccati dal mondo? E anche questo è un bel compito ed è forse questa indicazione che c'è di aiuto proprio per cominciare a esaltarla la croce. Se mi permetti, io ho risentito la registrazione della scorsa settimana, dove appunto i fratelli hanno parlato delle proprie esperienze e dove veniva ribadito che non dobbiamo staccare la spina. E io ho fatto un po' un mio pensiero, ho detto, allora aspetta, è giusto o non è giusto staccare la spina? Forse bisogna intendersi a quale spina ci si riferisce. Perché se mi riferisco certo al Signore, no. Ma anche perché, in effetti, fratelli, ovunque andiamo, non staremmo più bene se staccassimo la spina da Lui. Non gusteremmo neanche le bellezze del creato o gli incontri che andiamo a fare, no? Ecco, comunque è vera questa cosa, l'essere distaccati dal mondo, nel senso che sì, tu vivi nel mondo, ma senza, ecco, lasciarti troppo soverchiare.
Senza essere,
come hai provato a dire, del mondo, certamente. E quindi si comincia un attimino a percorrere la strada giusta per arrivare al compimento, vero? Ecco, continuiamo. Poi dopo, cosa ho segnato? Aspettate. Allora, sì, dal sesto volume, dove Gesù dice a Luisa che lui non si occupava delle sue sofferenze, ma dello scopo delle sue sofferenze. E siccome in queste pene e sofferenze vedeva la volontà del Padre, ecco che si soffriva, ma nello stesso tempo trovava il più dolce riposo. E dico, qui Gesù per me sarà un po' dura, nella sofferenza. Allora dico, nei momenti in cui, non so, i miei problemi, le mie così paturnie, insomma, allora dico, Signore, io non sono capace come te, ecco, forse di gioire, però se ti offro questo dispiacere, questa sofferenza, tu mi aiuti a portarlo, perché il mio giogo si alleggerisce. E forse in questo ho quel sospiro lungo, quella gioia che forse, ecco, è un anticipo di quello che Gesù dice.
È proprio così.
È proprio così. Allora, diciamo, Signore, è un po' come lui ha detto quando era nel Getsemani: Padre, allontana da me questo calice, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco, quasi finito, fratelli.
Quando il Signore dice: Padre, allontana da me questo calice, a Luisa spiega il significato di queste parole, cioè che le anime allontanandosi da me vadano perdute. È questo che Gesù non vuole. Non è certo la sofferenza che sta rifiutando, ma chiede che nessun'anima possa sfuggire da questo lavacro di grazia e andare perduta, perché il Signore ha patito tutte le morti, tutte le sofferenze, tutti i dolori, anche per quelle anime che sono andate perse. Certo, certo, se noi rifiutiamo la volontà di Dio, dopo che ci siamo consacrati alla divina volontà, facciamo un danno grandissimo a noi, facciamo soffrire il Signore e priviamo l'umanità di quel bene che il Signore ha deciso di dare attraverso di noi. Questo che tu hai detto, dicendo io faccio fatica, tutti facciamo fatica, perché è un cammino che si compie giorno dopo giorno. E io sono chiamato a vivere in unione con il Signore e ad accogliere, ad abbracciare quello che il Signore ha pensato per me nel quotidiano. Non è che io vado a chiedere il mal di testa e il mal di pancia, no, però nel momento in cui mi viene il mal di testa, mi viene il mal di pancia, Signore, unisco questa sofferenza al tuo dolore. Per la prima di tutto, in riparazione dei miei peccati. E poi, per la tua gloria, in riparazione di tutti i peccati, unita a te, al sacrificio che hai fatto tu. E lo faccio con le piccole cose di tutti i momenti, che tutti abbiamo. Non abbiamo bisogno di andare a cercare le cose fuori, perché la vita ci offre continuamente opportunità di grazia e di bene e ci chiede continuamente di dire il nostro fiat. Quindi se noi pronunciamo il nostro fiat nei piccoli contrattempi di tutto il giorno, allora abbiamo fatto la nostra parte. Ne do conto che il Signore occasione ce ne dà in modi diversi. C'è chi è provato con la fatica della malattia, e questa è una fatica grande che siamo chiamati anche noi a sostenere e intercedere, per sostenere i fratelli, chiedere liberazione, guarigione e forza per affrontare. Ma poi ci sono tante altre cose che ci interpellano, e che possiamo, alcune ci vengono addosso e tu sei lì e non puoi spostarti, altre invece sono lasciate alla nostra discrezione. Ecco, in quel caso lì noi possiamo essere quel volontariamente: Signore, io questa me la potrei schivare, basta poco, mi tiro via. Invece no, voglio assomigliarti nel piccolo, perché è una cosa piccola, ma ti voglio assomigliare, e allora non mi sottraggo. E questo fa la differenza. Pensando che non è che io posso, io sono capace, io non posso, io non sono capace, ma se il Signore me lo chiede, tutto è possibile, perché Lui è il Signore. Quindi faccio affidamento su di lui, passando sempre attraverso la mamma che mette a posto tutti i miei pasticci.
Se vogliamo veramente raggiungere la santità divina, dobbiamo vivere nel divin volere. Perché tutte queste nostre debolezze e difetti che abbiamo è perché viviamo fuori dalla volontà di Dio. Quindi anche quando, non so, il fondersi nella volontà di Dio, non so chi lo fa la mattina subito, il fondersi è un prevenire, è un... il Signore come si... non riesco a trovare la parola giusta, e ci copre con questo fonderci, no? La mia mente nella tua mente, il mio cuore nel tuo cuore, il mio palpito nel tuo palpito, il mio respiro nel tuo respiro. Quindi tutte queste nostre miserie sono state, sono causa della nostra volontà umana. Tutta la nostra volontà umana ci fa essere egoisti, egocentrici, superbi, tutto ciò che è, perché siamo usciti fuori dalla volontà di Dio. Perché Adamo ed Eva erano felici? E perché mica conoscevano loro, non sapevano neanche cos'era il peccato, non lo conoscevano neanche. È una frase che la Madonna ha detto a Luisa: figlia mia, vuoi il segreto della santità? Vivi come se ci fossi solo tu con Gesù, nient'altro, tutti gli altri devono sparire, ci sei tu sola con Gesù. Tutto quello che fai, tutto quello che ti succede, perché Gesù lo vuole, tu quindi... Cioè, capisci che è una cosa completamente... Non devi vedere più niente. Sei solo tu con Gesù. Quindi il nostro nulla lo dobbiamo veramente immergere nel tutto che è Lui. Se vogliamo raggiungere la santità non umana ma divina, dobbiamo vivere nel divin volere. E non c'è niente da fare. Tutti, ogni piccolo atto che facciamo lo dobbiamo fare insieme, fuso. La fusione è quella, essere fusi. Come una goccia d'acqua, se tu la metti in un bicchiere d'acqua, si perde, non la vedi più. Non la vedi più, giusto? Ecco, e noi siamo quella gocciolina d'acqua che dobbiamo immergerci, fonderci nell'oceano infinito che poi amore, dell'amore di Dio, del volere di Dio. È tutto qui. Quindi più vogliamo, perché ci vuole la volontà, la buona volontà, più lo desideriamo, più il Signore ce lo fa, ce lo dà questo dono, perché è un dono suo, non per merito nostro. Beh, questo era quello che volevo dire, ecco, grazie.
Grazie a te, perché è bello sentire una sorella che ha incontrato la Divina Volontà attraverso gli scritti di Luisa, giusto? E che parla una lingua che conosciamo e condividiamo bene, perché anche la nostra giornata comincia proprio con l'atto preventivo, esatto. E poi la finiamo ricapitolando tutto per consegnare alla misericordia quello che deve essere redento, sì. E lodare la misericordia per quello che si è degnata di venire a fare attraverso il nostro piccolo essere. Allora, fratelli, la prossima settimana, per chi vuole, per chi c'è, preghiamo con Maria nel Fiat Redimente.